Eccoci, eccoci sempre con voi. Prosegue il pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Dopo vi faremo sentire un po' di cose dal Festival dello Sport di Trento, Festival della Gazzetta dello Sport. Ci collegheremo anche con il nostro inviato Luca Cilli, che ci racconterà un po' di cose. Sentiremo qualche passaggio anche di Galliani. Abbiamo letto questo passaggio di Galliani, come diceva Massimo Brabati. Io condivido molto il pensiero di Massimo. Insomma, è chiaro che c'è una forte amicizia tra Galliani e Allegri da sempre. È sembrata molto una difesa, no, nei confronti di Allegri, che io sinceramente, anche quando si parla molto del passato, condivido fino a un certo punto. Con Massimo ci siamo sempre confrontati su questo argomento. Il passato non si cancella e le vittorie non si tolgono, ci mancherebbe, e il rispetto rimane, però bisogna poi giudicare anche l'attualità, il presente. Se uno dice che negli ultimi due anni Allegri ha fatto male, non credo che ci sia una cosa non corrispondente alla realtà. Poi da condividere queste responsabilità con tutta una serie di situazioni, ma non possiamo togliere da questo il tecnico. C'è Massimo Brambati e Salvatore Sullo, ci sono tutte e due, vero?
Sì, buongiorno, ciao Marco.
Buongiorno.
Allora, Massimo, scusami, stavo rispondendo a questa cosa perché c'è chi non è d'accordo.
No, ma condivido appieno, nel senso, il rispetto per le vittorie, il curriculum conta tantissimo. Però oggi questo allenatore sta vivendo una difficoltà che secondo me si è acuita in una difficoltà che era già palese l'anno scorso. Perché insomma l'anno scorso non è che la Juventus ha fatto un'annata straordinaria, qualcuno l'ha dipinta anche come un'annata fallimentare, e io non ero d'accordo, perché comunque arrivare in Champions è comunque un traguardo. Sappiamo però che quando si parla di Juventus, addirittura se arrivi secondo, quasi si parla di fallimento. In più, se non sbaglio, era uscita anche dalla Champions, credo agli ottavi di finale, con il Villarreal, in modo abbastanza, insomma, abbastanza secco,
sì.
3-0 in casa, cioè, voglio dire. Poi dopo, se andiamo a vedere la partita, sì, ho capito, però la risultanza è quella.
Sì, sì.
Quindi diciamo che, ripeto, riapro e chiudo parentesi, le responsabilità sono da condividere con tutti, perché quando una squadra va male i responsabili sono tutti, dall'allenatore allo staff, ai giocatori, alla società, alla proprietà, eccetera eccetera. Ma detto questo, non possiamo nasconderci, per esempio, che anche oggi, insomma, la squadra è stata fatta, credo, sotto diciamo così, consigli, o comunque sotto una linea guida fatta dall'allenatore, credo. Poi io non posso dire, ma Pogba è stato già preso rotto, o che ne so, Chiesa doveva già rientrare. Io su questo mi fermo, perché le cose che stanno succedendo dalla Juventus a oggi le sanno solo loro. Però c'è da dire,
sai che cosa, poi
una serie di giocatori che si fa male Di Maria dopo 60 minuti alla prima di campionato, ha un flessore e viene recuperato e rischierato con la Fiorentina, si rifà male, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene nello staff. Scusate, abbiate pazienza. A me ha raccontato che un giocatore, se lo sai recuperare, lo devi riportare in campo performante, ma non performante per 20 minuti, performante per 96 minuti, se no non parte. Io, a me queste robe che no, e viene in panchina perché c'ha solo 20 minuti. Ma chi vuol dire c'ha solo 20 minuti? Scusate, o hai ripreso, poi dopo ne fai 60, alzi la mano che non ce la fai più, va bene, esci.
No, chiaro. Salvatore, vuoi aggiungere qualcosa tu, che poi voglio cambiare un attimo argomento con voi due. Salvatore?
Sì, in linea di massima è tutto condivisibile, tranne forse il fatto che per quanto riguarda la durata dei calciatori, quelli che non stanno bene o stanno bene, da qualche anno è stato introdotto le 5 sostituzioni, cioè mezza squadra, quindi gli allenatori ragionano anche sui minutaggi, quindi questa è una cosa che fa la differenza, soprattutto in calciatori che hanno, io dico, tanto chilometraggio, cioè hanno tanti anni di professionismo alle spalle,
certo,
e tante problematiche, quindi non per forza uno deve utilizzare un calciatore che può fare 90 minuti. Tante volte, soprattutto quando stiamo parlando di un giocatore straordinario come Di Maria, anche se non ha la tenuta, l'importante è che sia integro, che non vada incontro a ricadute. Su questo sono d'accordo con Massimo, ma col fatto delle 5 sostituzioni avere un giocatore come Di Maria che ti può dare 30 minuti alla grande, per esempio, in una partita è un vantaggio enorme.
Allora, io voglio chiedere, anche cambio un attimo argomento perché arrivano anche delle domande che vi rigiro. Intanto chiedono ad entrambi, vi chiedono una cosa sul Milan e ve la giro subito. Come valutate la campagna acquisti del Milan a parte De Catelare? I nuovi non si sono visti. Tra infortuni e giovani che non stanno giocando, sembra un mercato ad oggi deludente. L'unico giocatore che doveva essere sostituito, che sì, fondamentale per l'equilibrio tattico, non è stato sostituito. Renato Sanchez è sfuggito e Branks non ha mai giocato. La fase difensiva ne risente senza un giocatore alla che sì. Ciao, grazie per le vostre risposte. Massimo, riparto da te su questa osservazione, la mancanza di che sì, e anche sulla campagna acquisti generale del Milan. Lo sai, oggi abbiamo avuto nella prima parte il direttore Brachino che ha detto attenzione, che nel calcio, dice, se poi non arrivano le prestazioni, guardate De Catelare, ha detto se non comincia a giocare da 3-4 partite qualcuno potrebbe pure mettere in dubbio l'acquisto di questo giocatore.
Ma allora, intanto il Milan l'anno scorso ha fatto un'annata straordinaria. Io sono il primo a dire che non mi sarei mai aspettato il Milan né campione d'Italia né quel finale straordinario che ha fatto, proprio anche di sostanza, di prestazioni, non solo di risultati. Quindi entrare dentro una squadra già campione d'Italia, già amalgamata in un gruppo compatto, vincente, come avevano costruito Pioli, io metto dentro pure non solo Maldini ma anche Ibrahimovic, non era facile, quindi non sarebbe facile per nessuno. In più non mi sembra che il Milan abbia fatto una campagna acquisti con apri chiudo parentesi Di Maria e Pogba, che sono già campioni navigati. Ha fatto una campagna acquisti basata magari su, tra virgolette, delle scommesse anche, perché Origi per esempio adesso è andata male che ha avuto questo infortunio, però Origi è un giocatore che faceva la quinta punta al Liverpool e quindi giocava poco e quindi poteva essere classificato come una scommessa, come secondo me era una scommessa, seppur pagata milioni e milioni di euro, quella di De Catelaere, che è comunque sempre secondo me un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, è giovanissimo e io credo che sia capitato in una società con un allenatore che insomma ultimamente mi ha stupito e adesso lo metto secondo me tra gli allenatori capaci di far crescere i giovani, perché l'anno scorso al Milan sono cresciuti parecchi giovani e anche tantissimo. Quindi non è facile ambientarsi e integrarsi in una squadra che già viaggiava mille l'anno scorso.
Certo. Salvatore?
Ma concordo su tutto con Massimo. De Catelare secondo me è un giocatore forte. È chiaro che è un giocatore forte, che è un giocatore di prospettiva, però non è un giocatore pronto, fatto e finito, ma a margini di miglioramento enormi. E io ricordo quando ero bambino e mio padre mi portava allo stadio, quando iniziarono ad arrivare gli stranieri, che si diceva che all'inizio, i primi mesi, i giocatori facevano fatica nel campionato italiano.
Certo.
E all'epoca arrivavano tutti i campioni.
Campioni? Mamma mia, all'epoca.
È per dire, quindi forse abbiamo perso un pizzico di pazienza e quindi vogliamo tutto e subito. Io credo che De Catelare farà vedere quello che sa fare, anche perché sono d'accordo con Massimo, mister Pioli, sono qualche anno che sta facendo un lavoro straordinario, cioè il Milan è una squadra che secondo me chiunque, anche chi non è tifoso, la guarda in televisione perché è piacevole, perché gioca col ritmo, perché gioca bene, perché propone, perché rischia, perché come l'altra sera ha perso contro un grande Napoli, ma ha perso facendo partita, uscendo tra gli applausi. Quindi secondo me anche gli altri che sono stati presi per completare la rosa e per crescere, perché comunque Origi è vero che ha vinto la Champions, ha fatto gol in finale, però comunque il Milan c'aveva Giroud, Rebic eventualmente che può fare centravanti,
certo,
un eventuale rientro di Ibrahimovic, quindi è stata colta l'occasione di Origi a parametro zero, che è un ottimo giocatore, ma credo che sia stato fatto un mercato intelligente. Quando riguarda il fatto dei gol presi, secondo me ancora ci sono i momenti di assestamento, anche perché poi il Milan nelle ultime 8-9 partite non ha più preso gol, se no nelle altre 30 l'anno scorso più o meno la media era questa. Quindi nel momento in cui tornerà ad assestarsi come si deve, tornerà a essere la squadra che subiva poco come subiva l'anno scorso.
Scusa, vai, Massimo. A proposito di quello che stava dicendo, e credo e spero che condividerai, Salvatore, quello che sto dicendo, un allenatore peraltro deve anche essere in grado di saper valorizzare con il proprio lavoro dei giocatori. Cioè, voglio dire, se Kalulu è stato preso a 100.000 lire e oggi vale 1 milione, sto facendo una proporzione,
certo.
Così, vuol dire che sarà stato bravo Kalulu, ma sarà stato bravo anche l'allenatore a realizzare una, tra virgolette, plusvalenza su questo tipo di giocatore. Quindi, in seno a quello che si diceva prima di Allegri, io però, se sono società che fa anche i conti non solo con quello che spendo, ma con quello che eventualmente incasso, mi vado a domandare, ma oggi c'è stato qualche giocatore alla Juventus che è stato valorizzato in quest'ultimo campionato, non in questo di quest'anno, nell'anno scorso? Hai finito il campionato e dici, oh, io c'avevo questo giocatore che l'ho pagato 10, oggi vale 50. È stato fatto anche quel tipo di lavoro? È una domanda,
Vuoi rispondere tu, Salvatore?
Ma credo che la Juventus non pensi a fare quel tipo di lavoro, però la stagione scorsa, se uno fa i numeri, l'elite, la Juventus ha fatto plusvalenza. Poi bisognerebbe capire se...
Non fa quei conti, però scusami, con Pogba l'ha fatti, perché ha preso un giocatore a parametro zero, è stato rivenduto a 130 milioni. Questo è un eccesso, naturalmente, però è stato fatto un lavoro, che è stato fatto un lavoro tra Conte, che l'ha preso nel secondo anno, e anche, per amor di Dio, è anche Allegri che l'ha, valorizzato.
Mi viene in mente, anche se non hanno fatto plusvalenza, però mi viene in mente la gestione di Dybala, che è stata una gestione... Io all'epoca stavo a Torino, quindi l'ho vissuta. All'inizio l'ha centellinato, poi piano piano poi l'ha preso protagonista, e credo che il Dybala visto con il primo Allegri non si sia più visto poi. Quindi penso che sia
forse con Sarri si è visto che è stato
nell'ultimo periodo, perché poi il Covid, non so se ti ricordi.
Sì, come no, ha voglia. Lui è stato colpito da subito, ha avuto anche un po' di problemi.
Perché Dybala comunque veniva dal Palermo, che era retrocesso dall'A alla B, quindi quello per esempio è stato un valorizzare un calciatore, secondo me.
Ti posso chiedere una cosa, Salvatore? C'ho una curiosità, stavo vedendo un po' di noi. Tu sei stato al Torino quando c'era Immobile, giusto? Correggimi se sbaglio, no?
Sì, lui sì. È stato con noi l'anno che
fece 22 gol,
un anno, e poi venne l'ultimo anno che siamo stati, 2016, che aveva fatto 6 mesi al Siviglia, e poi venne da gennaio a giugno,
sì,
con noi.
Sì. No, io ti voglio chiedere una cosa, una curiosità. Tu l'avete avuto, ha fatto 22 gol in quel campionato.
Sì.
Come te le spieghi tu, da avendolo vissuto da vicino, queste difficoltà in nazionale? Adesso stavo vedendo un'immagine mentre voi parlavate, facevano vedere un po' di gol, e vedevo il gol che ha fatto domenica contro la Cremonese, il primo, sì. Verticalizzazione in profondità di Milinkovic, che tra l'altro per gli assist è un orologio svizzero. Lui però va subito in profondità, cioè fa quel movimento ad andare dentro, cosa che ad esempio in nazionale gli vedo fare veramente poco o niente. Volevo questa curiosità, è una diversità di modo di lavorare del tecnico, oppure la maglia che pesa? Come te lo spieghi tu, che l'hai vissuto da vicino?
Io non me lo spiego, perché Ciro, secondo me, è il modello del calciatore perfetto. E mi spiego il perché. È uno a cui piace giocare a calcio, e non è una cosa scontata. Lui si diverte, lui arriva per prima al campo e va via per ultimo. È un grandissimo lavoratore, non so quanti gol ha fatto, una marea di gol, ormai si è perso il conto, eppure ha ancora un'umiltà clamorosa, è un trascinatore, è un positivo, è un ragazzo per bene, è uno che non vedi mai una notizia fuori posto, fuori dal campo. Quindi ha tutto per essere il calciatore ideale per chiunque, per qualunque allenatore, per qualunque... Ecco, io adesso padre di una figlia, sarebbe il marito ideale di mia figlia, perché poi è una persona splendida. Quindi non penso che siano difficoltà tecniche, perché comunque Ciro è stato con Prandelli, poi è stato con Conte, poi è stato con noi, poi il periodo di Di Biagio e adesso Mancini, quindi non credo che sia un allenatore piuttosto che un altro. È inspiegabile secondo me per le qualità umane, tecniche, fisiche e di volontà. Ma io penso che siccome credo che tutto torni fino alla fine della sua storia nazionale, lui si prenderà tutte le soddisfazioni che merita anche da un punto di vista personale, perché come ha detto lui, nessuno si deve dimenticare che lui era il centravanti della nazionale che ha vinto l'Europeo, eppure lui è un campione d'Europa.
Massimo, tu che idea hai? Perché non abbiamo sempre un po'... Però visto che lui oggi ha parlato, ha detto che vorrebbe addirittura giocare in un'intervista il mondiale a 36 anni, vorrebbe giocare questo mondiale, quindi grandi obiettivi, anche lunghi obiettivi. Mancini ha detto ci sono 5 attaccanti italiani, come si fa a discutere Immobile, che in questo momento è quello che segna più di tutti?
Ma intanto io quando sento parlare un compagno di squadra o ex compagno di squadra nei termini in cui ha parlato Sullo,
bellissimo,
sì. Io sì, mi tiro giù il cappello e faccio chapeau, perché questi sono i termometri più validi, più sinceri e quelli a cui ti devi affidare. A me, sono sincero, anche se tu giustamente ne fai parte, ma la categoria dei giornalisti che parlano una volta bene, una volta male, questa invece è la, a seconda di come vanno le cose, questa è, tant'è vero che all'Europeo fu aspramente criticato Immobile.
Massacrato.
Esatto, quindi questa è secondo me il succo di quello che è Ciro Immobile. Poi io sono anche, diciamo così, fortunato ad essere amicissimo del suo procuratore, che è Alessandro Moggi, insieme a Sommella, e lui mi ha sempre parlato in modo straordinario, ma non tanto delle gesta sportive o del calciatore, ma proprio dell'uomo. Il fatto stesso che Sullo abbia detto che si diverte a giocare, e non è scontato, ed è vero, questa cosa è verissima, sono completamente d'accordo, e il fatto che arrivi al campo per primo e vada via per ultimo, secondo me la dice lunga rispetto poi a i gol che ha fatto, che sono sostanzialmente la sintesi di quello che è lui come calciatore. Tutti quanti all'inizio dell'anno dicono vince la classifica, canonieri questo, quello, quell'altro, ma non dico che la vince sempre lui, ma quasi. La cosa però di punto di domanda, ma che il nazionale faccia fatica a segnare, io credo che neppure lui si sa dare una spiegazione, e mi sembra che in questa conferenza stampa che ha fatto ieri lo abbia anche
detto.
Sottolineato,
sì, sì.
Esatto.
Mi innervosisco e rosico, ha detto.
Esatto, quindi credo che sia un qualcosa a cui nessuno può dare una spiegazione. Certo, e questa non so, vorrei capire anche da Sullo, che magari ha giocato con lui, certo, magari il fatto di avere dei compagni in nazionale o un gioco in nazionale che forse non prediligono tantissimo i suoi movimenti e le sue caratteristiche,
esatto,
può essere una parziale spiegazione, non ho detto
un problema, diciamo così, un problema.
Esatto,
che,
esatto.
Che ne pensi, Salvatore, per rispondere a Massimo, che è un po' la domanda che ci facciamo tutti, eh?
Sì, innanzitutto lo ringrazio che mi ha detto che ho giocato con Ciro, io sono un po' più vecchio, l'ho allenato purtroppo.
vabbè, ci hai giocato, perché quindi, tanto siete stati insieme, cioè, quindi, avrete pure giocato, dai.
sì, qualche volta sì.
Certo, dai.
Probabilmente qualcosina nel club, soprattutto nella Lazio, lui è, diciamo, è quello che finalizza tutto quello che produce la squadra, avendo prima nel periodo di Inzaghi e anche adesso con Sarri giocatori che hanno l'assist incorporato, perché poi uno deve avere la fortuna di avere giocatori a cui piace fare l'assist, perché non tutti sono così, ci sono per esempio centrocampisti a cui piace inserirsi, centrocampisti a cui piace tirare, la Lazio ha soprattutto Luis Alberto ma anche Milinkovic, giocatori a cui piace fare assist. Però ribadisco e condivido quello che ha detto Massimo, credo che non ci sia un motivo. Io credo che sono quei momenti in cui un attaccante fa un gol e poi a raffica inizia a fare tanti altri. E poi c'è da dire che questo è il periodo in cui lo sport è quello di criticare, o volevo usare una parola un po' più aggressiva, non è orario, criticare e soprattutto andare indietro alla moda della critica. Quindi si trova il colpevole, si crocifigge e poi tutti vanno dietro come dei pecoroni sui social. E invece uno dovrebbe capire anche tante volte il lavoro che fa un giocatore, gli spazi che crea e quello che fa all'interno di una squadra, anche perché un allenatore non lo fa giocare a prescindere, cioè non è che uno fa giocare un giocatore perché è amico, peraltro, se lui ha sempre giocato anche in nazionale, evidentemente tutti gli allenatori che ha avuto lo hanno ritenuto utile.
L'ultimissimo,
poi alla fine conta il risultato della squadra.
Certo, l'ultimissimo e poi vi saluto, visto che stiamo parlando di attaccanti, voglio chiedere una cosa: tra questi quattro che vi faccio i nomi, Ebram, Lukaku, Vlahovic e Osimhen, dalla ripartenza del campionato, da chi vi aspettate che possa fare molto, quindi incidere nelle rispettive squadre di questi quattro? Massimo e poi Salvatore Sulle, vi saluto.
Ma essendo in crisi, mi auguro per loro e per le loro società, per le loro squadre, per i loro tifosi, Lukaku e Vlahovic, perché stanno comunque in una posizione tale e con una forza tale che se dovesse rigirare un po' la ruota potrebbero dare una mano alle loro rispettive squadre che insomma si aspettano un qualcosa da loro. Mm-hmm. Poi è logico che io per esempio non tanto Lukaku ma quanto Vlahovic, tutti mi dicono si è involuto, io dico che più che involuto è mal servito.
Sì, pure per me.
E lui, scusate, ma Sullo, io ti faccio una domanda: tu eri allo stadio a vedere Juve Salernitana. Io sì. Quando inquadrano un centrocampista con la palla della Juventus o un difensore, io vedo lui che fa 1526 movimenti, i classici movimenti che fa la punta per ricevere o addosso la palla o sopra o di fianco. Lui fa avanti, dietro, cioè tutte le volte che fa i movimenti fa 3-4 movimenti, gliela danno una volta su 10. Mi sembra adesso, io ho enfatizzato, attenzione.
No, vabbè, però il concetto è chiaro, il concetto
per
è chiaro.
Capire, sì, mi sembra che sia mal e poco servito.
Che ne pensi, Salvatore? Poi vi salutiamo, così se mi dici anche.
Ma sulla partita della Salernitana credo che non abbia fatto bene, ma credo che forse avesse anche qualche responsabilità lui. Poi è vero che comunque la Juve non ha in questo momento assist man, giocatori a cui gli piace mettere questa palla, quindi lui qualcosa va in difficoltà e soprattutto basta vedere le statistiche, fa pochi cross in corsa negli ultimi 16 metri, che è una cosa che lui comunque alla Fiorentina riceveva. Per quanto riguarda invece la prima domanda, il fatto dei quattro attaccanti, la premessa da fare, bisogna vedere Lukaku e Osimhen come vengono fuori dagli infortuni, perché comunque la situazione dell'Inter è un po' più complessa, quindi secondo me cercheranno di fare di tutto per rimettere in piedi Lukaku. Osimhen, che è uno scattista, è uno che comunque quando ha un problema muscolare, un giocatore come lui lo devono sistemare per bene. Comunque il Napoli ha dimostrato rispetto all'anno scorso che può per qualche partita fare a meno, ma io dei quattro adoro Abraham, un giocatore che secondo me ha delle potenzialità straordinarie, fisico, tecnico, sa giocare, fa gol, credo che abbia fatto vedere già l'anno scorso meno di quelle che sono le sue potenzialità. Adesso non è partito bene, ma è un giocatore che a me mi fa impazzire. Quando la Roma lo prese, disse: Castri, che bello, ci vediamo un giocatore di questo livello. E secondo me con l'avvento del Gallo, che gli farà una bella concorrenza, perché poi Belotti è uno che ci dà dentro, alzerà per forza il livello e quindi ci farà divertire.
Bene, e allora intanto io voglio ringraziare tanto Salvatore Sullo per essere stato con noi. Spero che tu sia stato bene e magari ti ritorneremo a disturbare.
Grazie.
Ti abbraccio tanto e mi scuso ancora con te, tu lo sai il perché.
No, non ti preoccupare. Ciao Massimo.
Ti abbraccio forte. Ciao Salvatore.
Ciao Sasà.
Un abbraccio a Sasà che è stato con noi. Massimo, io ci risentiamo, ecco. Naturalmente io ti ringrazio come sempre anche a te e
grazie a voi.
E ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio.
Ciao prestissimo. Io comunque stasera chiamo Londra.
Chiama Londra e vediamo se arrivano. C'è Londra.
Porta grandi notizie da Londra. Sensazionali.
Hai capito? Domani sensazionali notizie. Attenzione, collegamento domani e sensazionali notizie. Ciao Massimo, un abbraccio a Brambati. Allora, break, torniamo, sentiamo un po' di cose. Gagliani, facciamo un po' un giro, abbiamo da recuperare un po' di voci. State con noi, con i vostri messaggi. Poi avremo un collegamento con il Festival dello Sport a Trento con Luca Cilli. Quindi state lì perché non abbiamo ancora finito. A tra poco.